Ora si registrerà la conferenza.
Buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale del 26 settembre 2022. Procediamo con l'appello. Prego, dottoressa Brun.
Negri.
Presente.
Bianco.
Presente.
Paladini.
Presente.
Bersani.
Presente.
De Ros.
Presente.
Rutigliano.
Rutigliano. Vedo acceso il microfono, l'ho sentito prima. Proviamo ad andare avanti, poi lo chiediamo alla fine.
Piazza.
Presente.
Massacra.
Presente.
Merano.
Presente.
Girelli.
No, è assente giustificato.
Erasmi.
Assente giustificato.
Erasmi.
Assente giustificata anche
Mulice.
Presente.
Oh, cioè la... Marchesini,
Presente.
San Felici,
Forse si collega dopo se riesce, al momento è giustificato.
Raimondo,
Presente.
Bianchi,
Presente.
Molteni.
Al microfono spento, Daniela. Ok.
La vedo.
Ok. Verificato il numero legale, prima di procedere, faccio io una breve comunicazione, non tanto sull'esito delle votazioni, perché ognuno avrà da fare le proprie riflessioni, festeggiamenti o meno, però comunque sia c'è un risultato che riguarda anche comunque il comune di Cesano Boscone. Almeno non amministrativo, ma in parte in quanto abbiamo avuto l'elezione del nostro consigliere Fabio Raimondo al Parlamento, alla Camera. Mi sembra giusto comunque, a nome del Consiglio Comunale, fargli i migliori auguri per un buon lavoro, onorevole lavoro, insomma. Gli ho augurato questo con un messaggio, non tanto a mo' di battuta, ma perché ce n'è davvero bisogno. Quindi non so, adesso io non sono bravo se capire in passato se ce n'è, da quanto tempo, così comunque è comunque un riferimento per il nostro territorio. Siamo su posizioni più che diametralmente opposte, ma ovviamente mi pare giusto dare questa notizia che comunque è legata al nostro territorio. Allora, non c'è l'assessore Ursino, quindi per le prime delibere le relazionerà direttamente il sindaco. La prima riguarda la ratifica della delibera di giunta sulla variazione del bilancio del 28 luglio 2022 e il bilancio consolidato del 2021. Queste sono le prime due delibere che credo verranno relazionate insieme con il primo punto. Sul DUP poi invece facciamo un'altra discussione, insomma. Quindi prego, sindaco.
Allora, buonasera a tutti, bentrovati. Direi di presentare le due delibere insieme, anche perché diciamo che dal punto di vista del dibattito politico, insomma, gli argomenti sono tali che non penso scatenino una grande discussione, un grande interesse. Sono due passaggi, uno obbligato, il bilancio consolidato, l'altra invece è la ratifica di una variazione di giunta che però di fatto recepisce una serie di trasferimenti, sistema alcune voci a bilancio, ma che dal punto di vista politico credo abbia contenuti risicati. Parto dalla variazione, come giustamente ha anticipato lei, Presidente, si tratta di una variazione di bilancio apportata dalla Giunta con carattere di urgenza il 28 luglio scorso, e che sostanzialmente prevede un contributo statale, un primo contributo statale in entrata per contrastare il caro bollette di 46.676 euro, rivolti in particolare alla spesa per energia elettrica. E poi c'è il rimborso elettorale, appunto, delle elezioni cui ha fatto riferimento per 80.000 euro, che sono le spese, insomma, di quello che questo esercizio di democrazia ci è costato. Abbiamo poi ancora una volta maggiori entrate legate al piano di zona per 140.000, scusate, 140.338,29 euro. E infine ci sono alcuni movimenti, come dicevo, di sistemazione a bilancio relativi in particolare ad alcune spese del piano di zona. Lì è stata stornata una voce di 645 mila euro, appunto, da un capitolo generale a più capitoli specifici, quindi venendo incontro anche alle esigenze, oltre che di utilizzo di questi fondi, anche di trasparenza. E poi c'è un recupero di incentivi relativo alle funzioni tecniche per 88.383,25 euro. Questo è di fatto un giro contabile che prevede che queste voci accessorie vengano imputate a livello delle spese di personale e non nel quadro economico delle opere, da cui appunto le conseguenti variazioni di spesa che si possono vedere. Questo per quanto riguarda la variazione di bilancio, direi che è per il momento tutta qui. Poi, invece, per quanto riguarda il bilancio consolidato, ricordavo in apertura che si tratta di un obbligo di legge determinato dall'articolo 11 bis del DLGS 118 del 2011 e che prevede che per dare una visuale più realistica rispetto agli effettivi flussi di cassa, all'effettiva situazione patrimoniale contabile, i bilanci delle amministrazioni pubbliche debbano essere consolidati con quelli che sono, diciamo, i propri enti, organismi strumentali, partecipati, aziende, società controllate, via discorrendo, fondazioni e via discorrendo. Come dicevo, allo scopo di rappresentare in modo più veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente. L'ente, in questo caso il comune, di queste realtà, il proprio bilancio con quelli appunto dei bilanci di queste società enti partecipate. In modo tale si rappresenta, diciamo, quello che è il patrimonio del cosiddetto gruppo di amministrazione pubblica GAP. Allora, il gruppo sostanzialmente è sempre quello, non ci sono novità perché, come sapete, sono compresi in questo perimetro CAP Holding, nostra partecipata che gestisce ovviamente tutto il sistema delle acque. Partecipiamo con lo 0,52%. Abbiamo la società l'SCC, che è la Servizi Cimiteriali di Cesano Buscone SRL, di cui abbiamo una quota, anche questa società partecipata, del 44,91%. C'è la Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunali, di cui deteniamo la quota dell'11,70%. In questo caso si tratta di un ente strumentale partecipato. E poi abbiamo la Fondazione per Leggere che gestisce le biblioteche del sud-ovest Milano, di cui deteniamo una quota del 3,66%. Anche in questo caso siamo di fronte a un ente strumentale partecipato. Non ci sono grandi novità, direi per fortuna, nel senso che finché queste società sostanzialmente sono in buone condizioni economiche, l'approvazione di questa delibera non comporta nessun tipo di problema e anzi può essere visto quasi come un pro forma. Sta di fatto, ci tengo a dare solo un dato, che è quello dell'utile consolidato con cui si è chiuso, che è di 3.706.156,66 euro, mentre il capitale netto consolidato del gruppo, al termine dell'esercizio, ovviamente l'esercizio del 2021, cui questa delibera si riferisce e noi abbiamo l'obbligo di approvarla ovviamente entro il 30 settembre, per quello che ne discutiamo stasera, dicevo, il capitale netto consolidato del gruppo è di 56.102.045,60 euro. Ecco, direi che mi fermo qua.
Grazie sindaco, apro la discussione su questi primi due argomenti. Domande o interventi? Se possibile evitiamo la suspense, è difficile da gestire. Prego Paladini.
Volendo, grazie, buonasera a tutti, buonasera Presidente. Allora, giusto un breve intervento, il sindaco ha già ben illustrato le due delibere che hanno soprattutto un carattere tecnico, lo stesso ha fatto l'assessore Ussino in Commissione Economica, ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare anche il dottor Arioli che sta seguendo e ha seguito tutta questa parte. In merito alla variazione di bilancio, devo dire che c'è poco da dire, ecco, se non quello di confermare che si può essere sicuramente d'accordo sul fatto che si sia utilizzata la modalità della delibera in via d'urgenza in giunta e quindi sia richiesta solo la ratifica al Consiglio Comunale, ecco, perché per la natura dei movimenti contabili che sono stati effettuati, diciamo che la motivazione è abbastanza, diciamo, pacifica e ovvia. Per quanto riguarda il bilancio consolidato, anche qui, diciamo, gli elementi di continuità rispetto al passato sono, direi, molto importanti, ecco, quasi totali rispetto al discorso. Quello che magari giusto così mi sono chiesto, ecco, un accenno, quello che può essere un po' capire il senso, aiutarci a capire il senso del perché il legislatore chieda ogni anno ai consigli comunali di effettuare questo tipo di ricognizione e di riaggregazione del bilancio. Quello che si può dire è che quando si fa il bilancio consolidato, quando si esamina questo tipo di documento, si fa una cosa molto diversa rispetto a quando invece discutiamo del bilancio comunale, soprattutto se di previsione è redatto con la contabilità finanziaria, in quanto sono due mondi un po' diversi. Con l'esame del bilancio che siamo soliti effettuare, in quel caso il Consiglio Comunale fa un atto importante di indirizzo delle attività, perché il bilancio comunale di previsione è, diciamo, a natura operativa, autorizzativa, no? Quindi lì si esercita una funzione di indirizzo. In questo caso forse prevale la funzione di controllo, nel senso che lo scopo della riaggregazione dei bilanci del comune come capogruppo e delle sue partecipate, secondo un criterio economico e patrimoniale, serve più che altro per verificare nell'intento del legislatore che non ci siano delle situazioni critiche che, essendo al di fuori del perimetro in senso stretto del comune, possano in qualche modo non essere adeguatamente percepite dal Consiglio Comunale. E quindi si verificano così, diciamo, l'occhio nel bilancio consolidato va su alcuni valori, ecco, il sindaco ha già citati il patrimonio di gruppo piuttosto che il risultato d'esercizio, ovviamente si dà un occhio ai debiti così come alla situazione di cassa e crediti, così, ecco, proprio per verificare che non vi siano nella fase di raggruppamento e di elisione delle partite reciproche, diciamo, non vi sia un emergere di situazioni di criticità che potenzialmente in altre città, in alcune città, possono essere un aspetto critico. In conclusione, nel nostro caso direi che questo tipo di particolare sguardo, ecco, con cui si guarda il bilancio, non dà luogo a temi che possano essere di un qualche interesse, nel senso che abbiamo già visto che se noi confrontiamo il patrimonio della consolidato rispetto a quello del solo comune capogruppo, vediamo appunto che c'è un patrimonio anche maggiore a livello consolidato. così come il risultato esercizio. Se guardiamo un'occhiata ai debiti, vediamo che a livello consolidato ci sono circa 26 milioni di debiti complessivi, ovviamente un pochino superiori ai 24 milioni che sono nel bilancio comunale, ma nel contempo sono anche maggiori i crediti, che sono 8,9 milioni, così come anche più cospicua la riserva, la liquidità in cassa, sono più di 15 milioni. Ecco, quindi in conclusione direi che a livello macro non risultano esserci temi, dinamiche che possono essere di un qualche interesse sotto questo particolare profilo, che è quello in qualche modo della funzione di controllo del Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Palladini. Se non ci sono altri interventi dopo la relazione del sindaco e la spiegazione capogruppo Palladini, passerei alla votazione su questi punti.
Scusi
Dottoressa.
Presidente, mi sentite?
Sì, prego, sì. La vediamo,
Mi
sì, è un
sentite?
po' storto, però sì, vedo col... Non so se devi girare, se è un cellulare o se devi ruotarlo, se no ti
No, è
vediamo.
l'iPad.
Ok.
Ecco, perfetto.
Vabbè, si sente più che vedere.
Sì,
Grazie.
niente, si
Scusate.
vede, ci mancherebbe.
Grazie per la presenza.
Dottoressa Bruno, doppia votazione?
Sì.
Quindi anche l'immediata eseguibilità.
Sì.
La prima riguarda la ratifica della delibera di giunta del 28 luglio 2022. Prego.
Negri.
Favorevole, favorevole.
Bianco.
Favorevole, favorevole.
Paladini.
Favorevole, favorevole.
Bersani.
Favorevole, favorevole.
De Ros.
Favorevole, favorevole.
Rutigliano.
Favorevole, favorevole.
Piazza.
Favorevole, favorevole.
Massacra.
Favorevole, favorevole.
Primerano.
Favorevole per entrambe.
Ulice.
Astenuta per entrambe.
Marchesini.
Tenuto per entrambe.
Vedo che è arrivata il consigliere Sanfelici, giusto? Sì. Sanfelici.
Favorevole per entrambe.
Raimondo.
Favorevole per entrambe.
Bianchi.
Favorevole per entrambi.
Molteni.
Non la vedo più collegata. Però c'è qualcuno che si sta collegando adesso, non vorrei che...
Io non la vedo. Non
Rappetti,
è
c'è un
assente.
cliente in attesa di...
Sì.
Proseguiamo.
Niente, è finita. Quindi per
Ok.
me il consigliere Molteni in questo momento è assente.
Va bene. Le due delibere sono approvate. Si è collegata
No,
adesso? Aspetta.
l'altra.
Aspetta, aspetta, scusami, ha ragione. Aspetta però che si sta collegando. Vediamo se riusciamo, recuperiamo la votazione sulla prima. Hai ragione.
Abbiamo la seconda.
Sì, ho sbagliato io, scusate. Torneremo definitivamente in presenza anche per questi problemi. Niente, proseguiamo con la seconda delibera intanto, dai. La prima è approvata. Seconda riguarda il bilancio consolidato del 2021. Prego, dottoressa Bruno.
Negri.
Favorevole, favorevole.
Bianco.
Favorevole, favorevole.
Paladini.
Favorevole, favorevole.
Bersani.
Favorevole, favorevole.
De Ros.
Favorevole, favorevole.
Tutigliano.
Favorevole, favorevole.
Piazza.
Favorevole, favorevole.
Massacra.
Favorevole, favorevole.
Primerano.
Favorevole per entrambe.
Pulice.
Astenuta per entrambe.
Marchesini.
Astenuto per entrambe.
Prego.
Astenuto per entrambe.
Mi scusi, non ho sentito.
Astenuto, astenuto.
Grazie. San Felici.
Contraria per entrambe.
Raimondo.
Contrario, grazie. Contrario, contrario. Prego.
Bianchi.
Contrario, contrario.
Molteni.
La vedo, ma non è proprio attivo il microfono, né il microfono né la videocamera, quindi non... possiamo dire che non partecipa alla votazione, è un problema tecnico. Comunque la delibera è approvata. Ha già comunque... Eccola. Adesso vedo la videocamera. Un attimo, dottoressa Bruno. Molteni, se Daniela, se riesci a accendere anche il microfono. Ci senti? No, magari la recuperiamo col DUP allora. Allora, queste due delibere sono approvate, adesso c'è l'adozione del DUP 2023-2025. C'è prima una relazione, immagino penso del sindaco e degli assessori, non so l'ordine, quindi lascerei un attimo la parola al sindaco e poi magari mi segnalate anche chiedendo la parola direttamente come assessori l'ordine degli interventi se ci sono. Grazie.
Sì, sindaco, grazie prego. Presidente, partirei io col dire che è un momento sicuramente in cui io credo sia importante, interessante presentare l'aggiornamento del DUP al Consiglio Comunale, perché da un lato siamo in una fase chiaramente che ha dei tratti estremamente peculiari, dall'altro è chiaro che è un mandato questo che va verso la fine, è un mandato che è stato molto dinamico, devo dire, per via soprattutto degli agenti esterni e come queste questioni esterne hanno influito sull'azione di governo. A partire dalla pandemia, oggi siamo di fronte a una crisi energetica che peraltro, lo anticipo, rende anche molti dei contenuti del nostro DUP, se volete, in parte già superati, perché è chiaro che proprio in questi giorni noi ci stiamo interrogando su come affrontare la crisi, l'aumento di costi innanzitutto, che coinvolge ovviamente anche i comuni, che ha riflessi importanti sui cittadini e sulle imprese che noi non dobbiamo lasciare soli, però prima di tutto dobbiamo anche venirne fuori come comune, quindi necessariamente dobbiamo mettere mano a un piano delle riduzioni dei consumi comunali che agisca su quello che è il nostro patrimonio da qua a fine dell'anno. In questo momento, come penso tutti i comuni d'Italia, temo non saremo in grado di chiudere il bilancio e parimenti non so con quali premesse si possa costruire un bilancio di previsione per l'anno prossimo, meglio per la prossima per la prossima triennalità. Parallelamente, è anche vero che questo documento già tiene conto comunque delle tante progettualità che sono in corso, in particolare quelle legate al PNRR, che tutte stanno entrando in queste settimane in fase esecutiva, quindi indubbiamente l'autunno e l'inverno di questa amministrazione saranno concentrate sul dare attuazione a tutti questi progetti. Sono tanti, ne ricordo giusto qualcuno, cioè il Parco dello Sport, la cui progettazione, insomma, stiamo discutendo proprio in questi giorni. Stiamo ragionando con la Fondazione Sacra Famiglia rispetto all'ospedale di comunità che dovrebbe sorgere in sede del padiglione di Santi Innocenti. Siamo in ballo ovviamente per il centro civico di Via Turati, su cui tra l'altro abbiamo da poco ottenuto un ulteriore finanziamento relativo alle spese di progettazione che andrà a limare in maniera considerevole quello che era il nostro cofinanziamento previsto. Poi, come sapete, c'è il progetto Spugna che riguarda due aree del nostro territorio e che risponde anche lui, sicuramente per la zona dell'anfiteatro in quartier Giardino, a una logica spinta di rigenerazione urbana oltre che di invarianza idraulica, perché è chiaro che siamo in un punto all'interno di un quartiere popolare, tra l'altro l'unica area di proprietà comunale, e questo è chiaro che inciderà non poco anche sul futuro della vivibilità di quegli spazi, e io credo di tutto il quartiere. Stiamo firmato da poco la convenzione per la pista di atletica del campo sportivo Cereda, quindi anche lì dovremo lanciare la gara e al termine della stagione sportiva realizzare i lavori. Spero di aver raggiunto le battute conclusive di tutto l'iter amministrativo per l'avvio del cantiere della piscina. Siamo anche lì in chiusura della validazione del progetto esecutivo e poi dovremmo arrivare all'approvazione in giunta. Siamo ovviamente coinvolti, altro progetto particolarmente rilevante ed oneroso, nella definizione del progetto esecutivo della nuova scuola di via Gobetti in quartier Tessera. Quindi, insomma, dal punto di vista sicuramente dell'attività progettuale, dello sguardo rivolto al futuro, credo che si stia entrando in una fase assolutamente, decisiva. Aggiungo che sul fronte urbanistico rileviamo anche, altra delega che come sapete seguo io, rileviamo una certa attività, una certa frizzantezza e che alcuni ambiti di particolare importanza del nostro PGT potrebbero trovare compimento nei prossimi mesi. Erano già stati previsti in realtà, ma siamo di fronte a due in particolare progettualità piuttosto rilevanti e complesse come quella dell'ambito di via Isonzo e quella di via Vespucci, la prima commerciale e la seconda residenziale, che stanno proseguendo. Ancora, come avete visto, l'abbiamo detto anche a luglio, non hanno dato modo al comune di, come dire, di ottenere, di acquisire gli oneri, perché non sono le operazioni non sono state ancora definite nei loro dettagli, però siamo sulla strada anche per lanciare quella doppia iniziativa. Quando parlo di PNRR, parlo comunque di un grande piano, parliamo di un grande piano che anche per Cesano riguarda tanti ambiti. Poi si parlerà ovviamente di come impatta a livello dei servizi sociali. Sappiamo che ha diverse linee di finanziamento che stanno riguardando i comuni della zona grazie al piano di zona e stiamo portando avanti queste progettualità insieme. Sappiamo che significa anche far fare dei passi in avanti da gigante al comune nei termini della digitalizzazione. sia per quanto riguarda i servizi rivolti ai cittadini, penso al Pago PA, penso a IO, penso all'utilizzo, pieno utilizzo dello SPID, sia per quanto riguarda il passaggio in cloud di tutto il sistema informatico comunale e quindi ad un avanzamento, come dire, delle tecnologie che permetterà una migliore gestione e più efficiente anche dal punto di vista economico di insomma, tutti i sistemi informativi, che conferirà all'intero sistema maggiore sicurezza. Noi fino ad oggi siamo stati abbastanza fortunati perché non abbiamo subito grossi attacchi hacker, ma è notizia, insomma, delle ultime settimane anche di attacchi importanti protratti ad alcuni comuni, ad alcune regioni. E bisogna stare attenti perché ricordiamoci che gestiamo informazioni sensibili rispetto alle quali, insomma, abbiamo responsabilità e non vogliamo in alcun modo che possano cadere nelle mani sbagliate. Detto questo, direi che posso lasciare la parola agli assessori ed eventualmente integrare se servisse con un intervento conclusivo.
Grazie Sindaco. Chiedo agli assessori se hanno già un ordine stabilito di accendere il microfono, così capisco chi deve intervenire. Gattuso, prego.
L'ho riattivato io, non lo sapevo neanche. Buonasera a tutti, scusate per il ritardo prima, ma avevo problemi di connessione, ma perché sono a casa, con l'iPad non funziona bene. Allora, no, volevo dare un aggiornamento, non è cambiato molto rispetto a giugno, però c'è qualcosa da poter raccontare. Inizierei con un aggiornamento sulla sicurezza. Tutti noi vediamo in giro un mezzo furgonato polizia locale. È arrivato alla polizia locale e quindi assegnato nei primi giorni di settembre. E quel famoso mezzo che avevamo si chiama Unità Mobile. O ufficio mobile la stessa cosa. E quel mezzo che nel 2021 il comandante ha partecipato a un bando regionale, ma purtroppo per mancanza, carenza di materia prima, questo mezzo non è stato consegnato in tempo agli allestitori e noi avremmo dovuto rendicontare alla Regione Lombardia entro il 15 di dicembre 2021. Non è stato possibile, nonostante una mail che ha fatto il sindaco anche in Regione, ma niente, non c'è stato niente. Quindi contributo di 20.000 euro non l'abbiamo ottenuto e allora l'amministrazione, la giunta, visto che è un mezzo importante per la polizia locale, ha deciso di non disdire e acquistarlo con risorse proprie. E niente, è arrivato adesso, prima di settembre, consegnato alla polizia locale. È costato circa 48.000 euro, 48.500 il vato. Che cos'è in poche parole? È un mezzo completamente attrezzato, c'è la stampante, io ricordo un po' di cose, quindi il computer, le cose più semplici, dopo ci sono altre anche strumentazioni che viene utilizzata dalla polizia locale. Sarebbe una seconda centrale, uguale, non è uguale a quella della polizia locale, quindi attraverso questo diciamo mezzo, prima di tutto possiamo spostarlo in diversi punti di Cesano, in periferia, e in centro e diventa un presidio con possono in quel momento anche gli agenti ascoltare i cittadini, dare delle risposte e addirittura attraverso la stampante anche stampare dei documenti. Non è proprio come andare in viaturati, però è importante anche avere l'ascolto. Ancora non siamo ben organizzati perché devono fare un corso, anche se stanno un po', si stanno formando gli agenti. Quindi, ma da gennaio ci sarà un programma con il comandante per vedere anche di sfruttarlo più possibile questo mezzo. Ma è anche importante perché la gente dà anche un senso di sicurezza, sicurezza del territorio, ma anche ai cittadini. Penso che è una cosa che penso tutta l'amministrazione che sia d'accordo anche su che è utile, che è proprio veramente utile. L'utilità poi anche per gli agenti, quando in caso di un incidente sono sempre sotto la pioggia, devono scrivere, ci impiegano un sacco di tempo, devono andare dentro in un negozio piuttosto, e invece possono lavorare tranquillamente perché sono a coperto. Quindi anche questo è anche un vantaggio per tutti. Invece, per quanto, visto che siamo nel campo della sicurezza, entro dicembre, gennaio massimo, verranno installate i quattro portali a lettura targhe che abbiamo avuto anche un contributo, abbiamo partecipato a un bando della sicurezza del Ministero dell'Interno e quindi ottenendo un finanziamento del 50% su 90.000 euro sono circa 45.000 euro. Allora, noi le telecamere che abbiamo attualmente sono di contesto, non sempre riescono a rilevare, anzi quasi mai la targa oppure non si vede bene. Quindi dove vanno messi questi portali a lettura targa? C'è proprio nei varchi. Quindi noi abbiamo 10 telecamere installate nel perimetro e proprio vanno installate in 4 di queste telecamere che poi sceglierà il comandante, ma sicuramente sarà importante mettere dove ci sono più flussi, diciamo, sia in entrata che in uscita. Quindi i punti sarà il comandante, anche i carabinieri interverranno per decidere. Invece, abbiamo che sul Duppi invece non troviamo, questo è un aggiornamento di qualche giorno fa, una notizia che veramente anche il comandante, anche tutti noi siamo contenti, perché avevamo partecipato in maggio al bando regionale della videosorveglianza per i parchi. E noi pensavamo, abbiamo pensato al Parco Pertini, niente, abbiamo partecipato al bando. Solo che siamo stati esclusi in un primo momento, successivamente, quindi è notizia di qualche giorno fa, invece siamo ripescate e abbiamo ottenuto l'80% del finanziamento di 104.000 euro per 13 telecamere che veramente sono importanti al Pertini perché spesso. Noi abbiamo lì la fontana, i giochi, spesso ci sono molti atti vandalici. Però tutto questo sarà nel 2000, si realizzerà nel 2023. Per quanto un'informazione, il PGTU finalmente siamo alla fine, dobbiamo arrivare fra 30 giorni dopo portarli in Consiglio Comunale. I professionisti che hanno valutato la VAS, la valutazione ambientale strategica, hanno ritenuto che il PGTU, così come è stato realizzato, rispetta i parametri ambientali. Quindi adesso cosa succede? È stato già pubblicato sul sito del Comune, ci sono fino al 23 di ottobre cittadine o le parti interessate potranno presentare le proprie osservazioni, che che saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio Comunale. Quindi ci vogliono 30 giorni. Velocemente è stato bandito in luglio un terzo bando per il commercio, 60.000 euro abbiamo messo per tre misure di intervento, nuove aperture, per investimenti nel 2022 da gennaio a dicembre e 10.000 euro per l'edicola di Via Garibaldi. Proprio oggi abbiamo inaugurato la nuova riapertura, possiamo dire, dell'edicola di Via Ferme. Devo dire, è stata la signora a vecchiare, fa diversi servizi e penso che potrà avere vita abbastanza lunga. Quindi poi ce lo auguriamo tutti. Per quanto riguarda invece un'altra, stiamo gli uffici della Sport, Salute e Cultura stanno valutando con delle imprese, insomma, venditore dei defibrillatori, di scegliere 5-6 defibrillatori da installare sul territorio cesanese, possibilmente presso le zone videosorvegliate per avere maggiore sicurezza. È importante avere questi defibrillatori perché può salvare la vita delle persone. Nel momento che vengono installate proprio contemporaneamente, gli uffici organizzeranno delle sedute di formazione per i cittadini, perché altrimenti se non sappiamo usarle è inutile. E sono semplici, tutti potremmo utilizzare perché dopo, però meglio avere una formazione adeguata, quindi un certo chi dei cittadini volesse può poi partecipare a questa formazione. Di altro ha parlato il sindaco per quanto riguarda, quindi è arrivata proprio una PEC per la pista atletica per firmare la convenzione con il ministero e quindi poi i lavori verranno fatti il prossimo anno. Non ho altri aggiornamenti,
Grazie.
grazie.
Assessore Rubicchi, prego.
Buonasera a tutti. Io appunto partirei proprio da quello che diceva il sindaco, cioè questa crisi che ci troviamo a gestire e che fa ovviamente molto preoccupare anche il settore che presiedo, che si occupa in prima linea delle fragilità. Proprio per questo, in questi mesi, come indicato nel DUP, ci siamo occupati principalmente di quelli che io ritengo essere i pilastri dell'azione di questi anni, perché rappresentano una vera e propria priorità sotto tutti i punti di vista, anche a seguito dell'emergenza sanitaria, che ovviamente è andata a indebolire quello che è il tessuto più fragile della società. Mi riferisco ovviamente al tema della casa e al tema del lavoro. Sul tema della casa abbiamo naturalmente lavorato, come sapete, al rinnovamento del canone concordato, che è finalmente stato siglato e che è finalmente valido su tutto il territorio di Cesano Boscone. Sarò molto breve, abbastanza didascalica per rimanere nei 5 minuti. Naturalmente poi sono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso, le domande del caso. Abbiamo poi lavorato al regolamento del SAT, che come sapete è il regolamento per i servizi abitativi transitori, che permette la collocazione di persone, di nuclei fragili in situazioni di sfratto all'interno di alloggi comunali che abbiamo individuato e destinato proprio a questa misura e che poi possono accedere proprio perché hanno gli stessi requisiti per la partecipazione ai bandi SAP, quindi per l'accesso ai servizi abitativi pubblici. Lo abbiamo dovuto rivedere più volte e siamo ormai pronti all'approvazione finale. È stata poi pubblicata e terminata anche la creazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale, a canone concordato. Vi ricorderete che uno di questi, tra l'altro, è un bene confiscato, quindi siamo particolarmente orgogliosi di essere riusciti finalmente a metterlo a disposizione della cittadinanza. Rispetto poi invece, rispetto ai temi confiscati, ci tengo solo a dire che ovviamente lavoreremo anche a un regolamento per l'acquisizione, l'assegnazione e anche l'utilizzo poi il monitoraggio proprio dei beni confiscati alla criminalità, perché abbiamo aderito tempo fa a un progetto specifico di ANCI, tra il comune ANCI, che aveva portato grande anche conoscenza, grande formazione sui dipendenti comunali e quindi probabilmente si svilupperà in un regolamento nel futuro prossimo. C'è poi il tema del lavoro, si è praticamente quasi concluso il corso per ausiliario socio-assistenziale, il famoso corso ASA organizzato per quasi tutti i comuni del piano di zona, in realtà solo Assago ha deciso di non partecipare, e che si è concluso con un buon esito. 8 sono stati i partecipanti su 15 totali, i cesanesi, sono ora in fase di tirocinio. La sperimentazione è stata così grande successo che pensiamo di replicarla ancora, probabilmente con una formula un po' diversa, attraverso magari dei voucher, anche per allargare la possibilità non solo di partecipazione a corsi di formazione per ASA, ma magari anche ad altri tipi di accesso alla professionalità. Pensiamo alle OSS, ma pensiamo anche magari ad altri tipi di professioni di cui il mondo del lavoro è particolarmente alla ricerca. Abbiamo poi aderito, e in realtà ospitiamo anche proprio sul territorio di Cesano, il progetto Obiettivo Girasole, che è destinato a donne con più di 30 anni. È un progetto che portiamo avanti con gli altri comuni della zona, ed è proprio appunto riservato a donne con più di 30 anni, dicevo, che hanno carichi di cura e che si trovino in una situazione di difficoltà lavorativa, e che de hanno deciso di ricollocarsi all'interno del mondo del lavoro, quindi di cambiare la propria situazione professionale o anche proprio di rientrare nel mondo del lavoro dopo un periodo di allontanamento. È un progetto molto innovativo, perché è un progetto che punta soprattutto alla loro formazione e al loro supporto, in qualche modo anche psicologico, quindi di rimessa in discussione di quella che è sempre stata magari anche la loro vita fin qui, e che speriamo possa ovviamente aiutare alcune donne cesanesi a ricollocarsi sul mondo del lavoro. C'è poi la grossissima novità, che è quella dello sportello lavoro, che aprirà prossimamente, dovrebbe essere prevista per le prime settimane di ottobre, proprio l'inaugurazione. Dicevo, il rinnovato sportello lavoro, che non sarà solo uno sportello lavoro, aprirà all'interno del centro commerciale Bennet, sarà ovviamente gestito da AFOL, come è gestito il nostro sportello lavoro negli spazi comunali, e sarà un servizio molto innovativo offerto alla cittadinanza, e non solo, perché ovviamente tenderà anche a dare servizi anche al resto della zona. Sarà proprio un hub dove verranno organizzate molte iniziative, sia di formazione che soprattutto di promozione della cultura del lavoro rivolta ai NEET, che, come sapete, è una fascia molto debole della popolazione. Sono i ragazzi, i cosiddetti ragazzi, che non sono impiegati, non studiano, non lavorano, non sono in cerca di un impiego, e sono difficilmente rintracciabili perché escono dai radar, e sono una categoria molto a rischio. Quindi questo sportello, che si anche punta ad essere centro di recruitment per anche, cioè quindi centro di ricerca di lavoratori per tutti i negozi all'interno del centro commerciale, è un'apertura, dicevo, molto innovativa sul nostro territorio, perché poi punta a offrire anche tutta una serie di servizi che noi non siamo mai riusciti in autonomia ad attivare, come ad esempio anche quello della formazione dei nuclei familiari più fragili su quelle che possono essere le maniere migliori, quindi insegnare una maggiore consapevolezza sull'uso delle proprie risorse economiche, quindi una sorta di formazione finanziaria delle famiglie. Molti saranno i servizi che offriranno, e sarà sicuramente molto innovativa la presenza. Siamo felici che ovviamente AFOL abbia scelto proprio Bennet. Lo farà, questa è anche e soprattutto la novità, all'interno di quelli che sono gli spazi che una volta venivano occupati dal nostro sportello Risparmia Tempo. Quindi sarà assolutamente noi che noi abbiamo deciso di dare ad Afol in modo che aprisse questo servizio. Ovviamente non, ci saranno poi tutte le misure di sostegno al reddito che ci sono sempre. Pensiamo di replicare la misura del bonus bollette che avevamo già emanato nei mesi scorsi e che aveva avuto un buon successo. Pensiamo che possa essere ancora utile, visto proprio quello che sta succedendo anche a livello internazionale, che ha avuto delle ripercussioni dirette sulle famiglie. C'è poi tutto il tema dei PUC, come sapete, abbiamo attivato da poco anche col terzo settore alcuni lavori di pubblica utilità proprio con i percettori del reddito di cittadinanza. Siamo prossimi all'approvazione in giunta anche della delibera per far partire i PUC all'interno proprio dell'ente, quindi dei benefattori, beneficiari del reddito di cittadinanza che possano lavorare direttamente per il comune, lavorare o meglio offrire la loro prestazione per il comune. C'è poi il tema del PNRR che ci ha visto partecipare a una linea di finanziamento per l'attivazione di servizi per la disabilità come Comune Cesano Boscone. Siamo in attesa di stesura più definitiva del progetto, abbiamo anche cercato la collaborazione di collaboratori esterni per fare in modo che la nostra progettualità fosse più efficace, quindi di questo probabilmente parleremo anche nel prossimo futuro in maniera più approfondita. Chiudo con una nota che riguarda i nidi, perché dopo la revisione del regolamento che avevamo discusso in Consiglio Comunale, sono state finalmente espletate tutte le procedure di gara, e ora che sono concluse possiamo dire che i gestori del servizio saranno nuovamente le cooperative uscenti, quindi Equa e Orsa, e che verrà garantita una certa continuità. Il servizio ovviamente è già stato avviato quest'anno, tra l'altro inaspettatamente con un boom per la prima volta di iscrizioni, quindi anche rispetto a questo naturalmente altri ragionamenti andranno fatti. Io, come dicevo, concluderei qui, però rimango a disposizione per domande o approfondimenti necessari.
Grazie, Assessora Lubichi. Assessora Ravasi, prego.
Buonasera, mi sentite?
Sì, prego, prego.
Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io inizierei dalla parte che riguarda le politiche per l'istruzione e illustrando un po' ciò che stiamo facendo, ma soprattutto ciò che abbiamo intenzione di fare anche nelle prossime annualità. Partirei soprattutto dal potenziamento dei servizi scolastici che in questi anni hanno patito un affanno, soprattutto durante tutto il periodo della pandemia, a partire da pre e post scuola, tenendo conto del fatto che quest'anno abbiamo la possibilità finalmente di riniziare a offrire questo servizio anche nelle scuole materne. Per 2 anni il servizio è stato interrotto a causa della presenza delle famose bolle che non permettevano appunto a un educatore di occuparsi di bambini di più sezioni, ma era costretto a occuparsi solamente di una sezione alla volta. In questi giorni si stanno proprio aprendo le buste per l'affidamento dell'incarico ad una cooperativa a seguito di un bando che è stato aperto e ci risulta, nel frattempo abbiamo aperto anche le iscrizioni, quindi ci risulta proprio che proprio le materne al momento siano in una fase di buona ripresa delle iscrizioni. Al momento abbiamo circa 87 iscritti totali ai servizi di pre e post. Distribuiti su tutte le nostre scuole, ad eccezione fatta per la materna di Don Sturzo. Quindi comunque pensiamo che questo sia un servizio che è mancato alle famiglie, è mancato alle donne, soprattutto per tutta quella che riguarda appunto poi l'effetto sulla conciliazione dei tempi e del lavoro e del carico che grava sulle donne. Rispetto invece all'altro servizio molto importante, cioè quello della refezione scolastica, abbiamo mantenuto durante tutto il periodo della pandemia il servizio tradizionale nei refettori. Quello che siamo stati costretti a fare è stato aumentare il numero dei turni. Ecco, il ritorno in classe invece adesso, proprio a settembre, con le direttive, le indicazioni che sono state date a fine luglio, fra fine luglio ed agosto, hanno permesso il ritorno in classe appunto degli studenti senza mascherine e senza distanziamento. Questo che cosa ci ha permesso di fare? Di sperimentare proprio in queste settimane, visto che la scuola ha concluso le prime 2 settimane di attività e la mensa scolastica è stata attivata non dai primissimi giorni, ma quando si è arrivati a orario completo, abbiamo sperimentato il ripristino praticamente del turno unico in quasi tutti i refettori, in quasi tutti i plessi, anche grazie, questo è stato consentito anche grazie ai lavori di ampliamento e di insonorizzazione che sono stati svolti nei refettori. Noi, ad esempio, durante questi anni in cui comunque le scuole sono rimaste chiuse ai genitori, appena abbiamo potuto, con la commissione mensa abbiamo pensato di fare una commissione, di riunire le commissioni mensa ogni volta in un refettorio diverso, in maniera tale da poter, ovviamente i commissari sono autorizzati ad entrare, erano autorizzati ad entrare, in maniera tale da poter condividere appunto con questi genitori che sono rappresentanti anche l'ambiente in cui i loro figli mangiano e soprattutto metterli, come dire, a conoscenza dei lavori che sono stati fatti. Alcuni lavori sono molto importanti, sono stati molto importanti. Quindi in queste settimane, non essendoci prescrizioni sul distanziamento, stiamo sperimentando un ritorno a quella che è l'organizzazione del servizio pre-pandemia. Devo dire da qualche sopralluogo che abbiamo fatto con estrema soddisfazione, soprattutto dei bambini che vivono un ambiente molto, molto più sereno rispetto a prima. Ovviamente, che cosa comporta per il comune? Allora, da un lato, prima di tutto, dobbiamo essere pronti, e questo riguarda il mondo della scuola proprio per le direttive che sono state date, a sperimentare questa nuova serenità sicuramente, ma essere pronti a fare un passo indietro. Quindi, qualora queste dalle ultime indicazioni che abbiamo, che al momento appunto sono per noi il nostro punto fermo, nel momento in cui dovesse presentarsi una situazione in peggioramento, le prime indicazioni che sono rivolte al personale scolastico sono quelle di ripristinare il metro di distanza e le mascherine. Ovviamente, qualora appunto fosse ripristinato il metro di distanza, noi dovremmo fare un passo indietro e essere pronti a riattivare il servizio nelle modalità della pandemia. Noi speriamo che questo ovviamente non avvenga, anche perché questo ritorno alle modalità precedenti consentirebbero al comune di risparmiare circa 70.000 euro all'anno, i 70.000 euro che sono stati, ci sono costati appunto in questi anni dover fornire i servizi, soprattutto quello della refezione scolastica, con queste modalità appunto che erano obbligatori. Quindi questo per quanto riguarda la ristorazione, poi per quanto riguarda invece il centro estivo, anche quest'anno è partito con la stessa modalità di copertura dei mesi estivi da luglio, coprendo anche le settimane di agosto fino ad arrivare alla prima settimana di settembre. E quest'anno è stato il primo servizio a ripartire per le materne senza le bolle, quindi con la possibilità dei bambini di circolare liberamente all'interno della struttura e non essere costretti all'interno della loro sezione, oppure di alternarsi in giardino senza mai incontrarsi. Nell'ottica invece del sostegno all'offerta formativa, a breve, quindi di solito lo facciamo fra fine settembre e gli inizi, le prime settimane di ottobre, verrà presentato il nuovo progetto scuola, che nasce dal confronto, sulla base del confronto che è già stato svolto a fine giugno con le docenti di entrambi i comprensivi. Quindi i progetti che verranno poi presentati e approvati sono quelli che sono frutto di un confronto soprattutto fra di noi. Fino a marzo, inoltre questa è stata una buona notizia che è arrivata circa a metà luglio, fino a marzo potremo usufruire inoltre di un finanziamento di 110.000 euro che abbiamo ottenuto da Regione Lombardia e che è finalizzato al sostegno delle attività rivolte ai ragazzi da 0 a 18 anni, quindi anzi a 17 anni e 364 giorni. Quindi tutto ciò che siamo riusciti a proporre nei mesi estivi, l'abbiamo finanziato con questo finanziamento, quindi tutte le attività che abbiamo svolto al parco, e all'aperto, il cinema dedicato ai ragazzi, ad esempio, e altre attività, e lo abbiamo appunto finanziato con questi 110.000 euro. E però per continuare appunto a usufruirne dovremo trasferirci a breve perché la stagione ovviamente non, anche se era un bando che riguardava le attività estive, non è più estiva e quindi la trasferiremo principalmente nelle strutture scolastiche come attività integrative e vorremmo proporle anche come attività pomeridiane e poi in biblioteca. Inoltre abbiamo previsto un progetto teatrale e un importante sostegno alle attività degli oratori. Tutto questo mi costringe però a richiamare ciò che ha enunciato all'inizio il sindaco, e cioè questa, che tutto ciò che pensiamo in questo momento sarà comunque sottoposto al vaglio poi di quello che durante l'inverno appunto sarà il costo dell'energia, anche i costi di riscaldamento e illuminazione ovviamente delle sale comunali, degli edifici comunali. Proseguendo appunto nel sostegno alle scuole, parliamo anche della scuola paritaria, quindi della scuola paritaria Maria Bambina, e appunto il nostro anche il sostegno del comune ha permesso il regolare avvio dell'anno scolastico, quindi 2022-23, in piena adesione direi con le indicazioni che sono state espresse da questo stesso consiglio. Infine, ecco, poi ne parlerà magari in maniera anche più dettagliata l'assessore Pozza, però l'ha accennato il sindaco, la costruzione del nuovo plesso Gobetti è una delle tante appunto iniziative che stanno per partire, uno dei tanti progetti che stanno per partire, anche il CPA che attualmente è collocato presso la scuola Leonardo da Vinci, la scuola secondaria, probabilmente riuscirà a trovare una nuova sede sia più ampia per loro, ma soprattutto a liberare delle aule che in questo momento sono occupate dal CPA, ma che potrebbero servire alla scuola secondaria che in questo momento è in ampliamento e ha un incremento di iscrizioni. Passerei all'associazionismo. E per quanto riguarda il mondo del terzo settore, noi abbiamo intenzione di proseguire con tutto quello che è l'accompagnamento all'attuazione della riforma. Ci sono delle associazioni che sono ancora impegnate nelle modifiche statutarie necessarie per l'iscrizione al registro unico. Proseguiamo sicuramente nel patrocinio agli eventi, che appunto sono riniziati, diciamo, dopo diversi stop. Dovuti appunto alla pandemia, alle interruzioni e riprese, in questo momento sono in una fase sicuramente di risveglio e di nuova vitalità, anche se è sicuramente un settore che va sostenuto e appunto la nostra intenzione è quella sempre di continuare a sostenere attraverso il patrocinio le iniziative, continuare a sostenere. Come abbiamo fatto quest'anno in maniera decisa, direi, la festa patronale che si è conclusa ieri sera ed è stato un grande successo e che ha proposto 15 giorni di eventi culturali che sono stati partecipati e sostenuti anche dalle associazioni stesse che hanno avuto i loro spazi. Purtroppo fra sabato e domenica la pioggia che è scesa ci ha costretto a sospendere la parte di esposizione delle associazioni in villa, con grande rammarico, abbiamo intenzione sicuramente di recuperarla con una giornata completamente dedicata appunto a loro in maniera tale da recuperare il lavoro che era stato comunque organizzato per queste giornate. Per quello che riguarda invece la parte di integrazione e pari opportunità, io direi che per ciò che riguarda il nostro progetto SAI, quello che abbiamo in Sacra Famiglia sul nostro territorio, la convenzione in corso con il Ministero è in scadenza a fine 2022. L'amministrazione ha già espresso però l'intenzione di proseguire nel successivo triennio, quindi promuovendo azioni e anche accompagnando azioni di integrazione sul territorio, che purtroppo anche queste durante il periodo della pandemia erano state forzatamente interrotte. A giugno, ad esempio, in occasione della giornata del rifugiato, siamo riusciti a organizzare il Torneo dei Popoli, che è stato un torneo di calcio, coinvolgendo sia i SAI che i CAS, che sono strutture invece gestite sempre da enti del terzo settore che dipendono direttamente hanno una convenzione diretta con la prefettura, affiancando quindi anche un momento di intrattenimento per i bambini e di condivisione con le associazioni del territorio. Ecco, quello che contiamo di fare è continuare a proporre momenti di conoscenza come questi, di confronto, e anche di continuare sull'altro lato sempre a lavorare con le scuole, offrendo mediatori sia linguistici che culturali che facilitino poi quello che è il lavoro di integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado. Per quello che riguarda invece la parità di genere, abbiamo iniziato un lavoro interessante rivolto alle scuole insieme alla Fondazione dei Padri Somaschi, che gestirà il centro antiviolenza, lo gestisce attualmente e lo gestirà ancora fino alla fine del 2023. E questo lavoro potrà proseguire gratuitamente se gli insegnanti, sempre che appunto gli insegnanti decidano di aderire ancora a questo progetto anche nel futuro, grazie a fondi di Regione Lombardia che sono destinati proprio alla prevenzione della violenza di genere. A livello di iniziative, è auspicabile dal nostro comune, ma è condiviso anche dagli altri comuni, una maggiore integrazione che si è già sperimentata, ad esempio, se avete visto, con l'adesivo che riguarda il numero verde antiviolenza. Ecco, questo è stato esposto, ad esempio, in tutti i negozi, sia di Cesano Boscone, ma poi che anche di tutti gli altri comuni del piano di zona, ed è un'iniziativa che ha avuto, diciamo, un impatto molto più forte che se ci fossimo mossi da soli. Quindi la nostra intenzione è quella sempre di portare la più ampia conoscenza degli strumenti di aiuto che possono essere offerti alle donne vittime di violenza con tutti i mezzi possibili. Anch'io direi di aver finito e poi comunque rimango a disposizione.
Grazie, Assessore Lavasi. Assessore Pozza, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, no, cercherò di essere il più breve possibile anche perché il rischio di replicare cose già dette è altissimo. Per questa presentazione, questo intervento, ho provato a ragionare come se fosse una sorta di stato avanzamento lavori al 75% del 2022, ben sapendo che in realtà il DUP guarda oltre anche questa amministrazione. Però pensando a quanto è successo e per evitare una replica pedissequa di quello che è già stato detto a febbraio, ho ragionato un attimo su che cosa è cambiato da febbraio ad oggi e mettendoci un attimo la testa per bene ci si rende conto che è cambiato proprio anche l'assessore Rubì che prima lo diceva, è cambiato anche la vita economica e sociale di questo paese inteso come Italia, oltre che con conseguenze legate alla geopolitica, all'economia, una crescita dell'inflazione, una crisi sociale che si sta allargando, crisi del lavoro. Questi bonus che in un modo o nell'altro hanno creato, legato all'inflazione, anche una crescita dei materiali e la guerra in Ucraina ha un aumento sconfinato del prezzo dei materiali e del prezzo del gas. È un momento su questo tema del prezzo del gas particolarmente complicato. Giorni scorsi facevamo ragionamenti con l'assessore Orsino sulle difficoltà che avremo nell'intervenire per quanto riguarda il bilancio e già nei mesi scorsi siamo intervenuti utilizzando delle parti di avanzo d'amministrazione che in altre annualità erano state destinate a interventi di manutenzione straordinaria o nuove progettualità. Fortunatamente in questo comune gli anni scorsi e anche scorse amministrazioni, si è già intervenuti in modo importante sull'efficientamento energetico. Casualmente, adesso ragionando, mi sono venuti in mente tre interventi diretti che sono previsti nei prossimi mesi o fatti negli ultimi mesi. Il primo è quello legato alla realizzazione di pannelli di campi fotovoltaico già sulla scuola Alessandrini, negli anni scorsi. E adesso 92 kW verranno realizzati, verranno installati sulla copertura del municipio di Vespucci a servizio della scuola Alessandrini, della scuola Leonardo da Vinci, di modo tale quasi da coprirne il fabbisogno energetico. Tutto questo parallelamente a un intervento sugli impianti dell'auditorium, cofinanziati dal comune e per un 50% da fondi PNRR. Per il quale anche su questo, oltre a tutti i progetti già sottolineati dal sindaco, siamo in fase esecutiva e la speranza è entro metà ottobre di poter procedere all'approvazione in giunta del progetto esecutivo e successivo invio della documentazione alla stazione unica appaltante per affidamento della per le opere, dei lavori. L'altro punto è un intervento di efficientamento energetico e miglior distribuzione del gas per quanto riguarda tutti gli impianti delle strutture pubbliche. È di questi giorni una valutazione in corso, deve ultimarsi questa settimana, sulla possibilità di intervenire con una convenzione Consip e sottoscriverla per un efficientamento energetico che possa portare a una riduzione del 25% dei consumi delle emissioni di CO2 e insomma, anche un risparmio in termini di bilancio con una realtà privata, chiaramente. Una piccolissima parte, ma che in realtà all'interno del ragionamento sul gas ha un suo peso, è gli interventi sui sottoservizi per quanto riguarda la rete di distribuzione del gas, attualmente servita da due rete gas in attesa della gara d'ambito, che sono anni che deve svolgersi, è in fase di svolgimento e con una pendenza legata alla valutazione del VIR residuo degli impianti di tutto l'ATEM, di alcuni comuni dell'ATEM in realtà. A Cesano ricade con una sostituzione approvata in giunta qualche mese fa, di quasi 3 km di rete di distribuzione del gas, particolarmente vetusta, stiamo parlando di reti che hanno più di 50 anni, per le quali una sostituzione può portare inevitabilmente a un efficientamento anche della distribuzione del gas, oltre che naturalmente una questione di sicurezza. Il 2022 è anche noto l'estate, è stata caratterizzata da una siccità mostruosa. La Lesa ha identificato come l'anno più secco negli ultimi 50 anni, a parte evidentemente sabato con la festa delle associazioni che è stata martoriata. E a Cesano l'abbiamo visto lo vediamo nei parchi, nei nostri spazi verdi, la penuria di piante e la sofferenza che stanno patendo. Quindi l'intenzione è, nel mese autunnale, nella prossima stagione agronomica, di intervenire stiamo valutando la possibilità, se riusciamo a trovare copertura a bilancio, con una piantumazione straordinaria. L'intenzione c'è di sostituire le piante che sono morte, che l'agronomo in realtà sta facendo ancora delle valutazioni per capire quante siano. Comunque sono un numero cospicuo. Poi vado a chiudere, evitandomi di sovrappormi sul PNRR che il sindaco ha già approfondito. Sulla sostenibilità ambientale è importante quello che avverrà nei prossimi mesi, perché prenderà il via in maniera un pochino più cospicua. Fermo restando anche in questo caso la difficoltà di fornitura dei materiali, perché sto parlando del nuovo appalto dell'igiene urbana, ci sono dei problemi di approvvigionamento dei materiali anche per far partire in maniera considerevole l'appalto dell'igiene urbana. Però nei prossimi mesi dovrebbe prendere il via, partendo con la raccolta puntuale, una raccolta d'olio più diffusa e capillare sul territorio, una miglior copertura della pulizia nei parchi, uno spazzino di quartiere, un efficientamento della piattaforma ecologica in termini di gestione, in attesa che l'ambito di trasformazione legato a ragionamenti urbanistici possa dar vita alla nuova piattaforma ecologica che dovrebbe sorgere nelle prossimità di Via Magellano. È un momento di transizione, di sviluppo veloce, ma di transizione anche particolarmente delicata. Vediamo e speriamo che, insomma, i prossimi mesi possano arrivarci anche dal governo degli interventi, soprattutto per quanto riguarda il contenimento dei costi delle materie prime e dei vettori energetici, un intervento senza il quale io penso che praticamente tutti i comuni d'Italia saranno in difficoltà, non dico a chiudere i bilanci, ma forse anche in alcuni casi a garantire la sopravvivenza di tutti i servizi che vengono attualmente gestiti.
Grazie. Apriamo la discussione. Interventi?
Posso intervenire io?
Prego, Massacra.
Dunque, come ha sottolineato l'assessore Pozza, viviamo insomma momenti di difficoltà dovuti a congiunture internazionali. Qui siamo nostro inteso come comune, malgrado capitati, e come gruppo PD noi abbiamo sempre sostenuto una forte azione sul campo sociale, e devo dire che le iniziative messe in campo dall'amministrazione, enunciate e spiegate dall'assessore Rubichi, rispondono appieno a quell'esigenza che avevamo manifestato. Buona energia messa in campo, insomma, sul lavoro, che è il grande tema del nostro tempo, sull'educazione al bilancio anche familiare. Sono tutte iniziative che hanno lo scopo di portare chi è beneficiario di aiuti poi nel futuro prossimo, e si spera immediato, ad essere a sua volta contributore attivo. Poi noi con questa amministrazione vedo che ha anche, insomma, tenuto il punto sul tema delle bollette con il rinnovo del bonus e dei lavori di pubblica utilità. Senza contare l'altra iniziativa sul sociale toccata dall'assessore Ravasi sul pre e post scuola materno, dato che con la ripresa anche, insomma, dei lavori in presenza, molte sono le coppie di genitori e entrambi insomma lavoratori che necessitano di questo servizio, per cui appunto, nonostante un periodo non facile, di ormai si parla di anni di crisi, e se si contano anche quelli insomma della pandemia, che ha messo a dura prova tutto l'apparato statale, quindi anche i comuni sotto stress, direi che invece abbiamo su questo punto, che è sempre stato uno dei nostri punti, direi tenuto la barra dritta e con azioni, insomma, concrete.
Grazie, consigliere Massacra. Altri interventi? Se non ci sono, passiamo alle votazioni. Va bene. Ok, allora... Ah no, Paladini, prego, scusami.
Allora, sì, io, diciamo, ho già detto molto bene anche il consigliere Massacra, faccio giusto alcune riprese, ecco, sottolineature, ringraziando gli assessori e il sindaco per la panoramica che è stata fatta fra l'altro dal sindaco anche in commissione, delle tante iniziative da cui si vede che c'è un impegno molto forte. Ecco, quindi una considerazione a margine che vorrei fare, che c'è forse talvolta anche una politica che passa così per immagini, slogan in televisione, e poi c'è una politica che è quella che vediamo stasera, che i nostri cittadini vedono quotidianamente per le vie della nostra città, fatta di persone che si impegnano molto, ecco, al servizio della città. Una seconda considerazione a latere è su questo documento, sul DUP. Il fatto che ciclicamente noi si vada a leggerlo, rileggerlo, approvarlo, può indurre in qualche modo una certa abitudine, ecco, quasi che si tratti di un documento così un po' ripetitivo, scontato. Però se ci si sta attenti e se si fa anche magari un pochino uno sforzo di confronto con le edizioni precedenti, si vede che ci sono, soprattutto questa sera, diverse parti nuove, ecco, ampie riscritture e progettualità che sono state inserite. Ecco, io personalmente, quando leggo questo documento, da una parte penso che andrebbe conosciuto dai cittadini, andrebbe conosciuto, divulgato magari in forma semplificata, e spesso mi immagino quasi nel leggerlo di avere davanti, magari, che ne so, un amico, una famiglia di amici che deve in qualche modo decidere, valutare se venire a abitare o meno a Cesano Boscone. Ecco, io gli direi: guarda, in questo documento ci sono tantissimi spunti, tantissimi motivi che ti possono dire che cosa trovi a Cesano, cosa troverai nei prossimi anni. E se mi chiedessero di riassumere in poche, diciamo, parole chiave, giusto perché al giorno d'oggi la comunicazione richiede spesso rapidità, incisività, diciamo sintesi su poche cose, direi che le parole chiave forse che sono venute fuori anche stasera dalle relazioni, dovendo fare una scelta, ecco, fra i tanti spunti, sono sicuramente le parole casa, lavoro, scuola, servizi, servizi sul territorio. Abbiamo visto, e anche il consigliere Massacra giustamente è partito da questo, ecco, la casa. L'assessore Rubicchi si è soffermata sui principali punti, si è parlato di canone concordato, si è parlato di sostegno agli affitti, si è parlato di servizi abitativi. Anche sul lavoro, seconda parola chiave, lavoro soprattutto da parte del comune intesa come sostegno ai percorsi, diciamo, di formazione, ai servizi che favoriscono la maturazione da parte delle persone delle specializzazioni necessarie. E direi che qui si sta facendo un bel lavoro. Interessante anche questo obiettivo girasole che è stato accennato per le situazioni di donne oltre i 30 anni che si trovano in determinate situazioni. Terza parola chiave, la scuola. Sulla scuola si investe tantissimo, sia a livello di strutture, abbiamo visto che molti progetti, soprattutto con le risorse del PNR, vanno in quella direzione, a partire dal plesso di Via Gobetti, ma anche a livello di servizi, diciamo, per l'anno scolastico, come la scuola, il prescuola, la refezione che sono stati citati. Ecco, sicuramente molto importante in prospettiva, speriamo davvero che si concretizzi in fretta, è il grande progetto a cui il sindaco faceva riferimento della possibilità di avere l'ospedale di comunità e anche il DUP parla di una forma di housing sociale nella struttura di Sacra Famiglia. Ecco, in questo caso il comune come regista di un'attività di messa insieme di soggetti, che in questo caso sono la Sacra Famiglia, così come la ST. Ecco, sicuramente l'ospedale di comunità darebbe enorme contributo rispetto ai bisogni che molti cittadini, anche anziani, hanno qui a Cesano Boscone. Quindi queste parole chiave a cui ne aggiungo come quadro complessivo una quinta, che è a monte di molti progetti di cui si parla, su cui si sta lavorando, che è la rigenerazione urbana. Ecco, detto questa parola, noi abbiamo i grandi interventi che cambieranno, speriamo, al netto dei problemi crescenti sul costo delle materie prime e dell'energia, che cambieranno, il volto di alcune zone, soprattutto la zona che va dal giardino al quartiere Tessera, con il parco dello sport, con la riqualificazione del centro civico e così via. Sono tutti interventi molto importanti che restituiranno all'uso collettivo, all'uso sociale delle strutture che oggi sono o invecchiate o comunque sono ambiti non utilizzati. Il tutto, e concludo a queste cinque parole, un'ultima parola, qui richiamo il passaggio che ha fatto l'assessore Pozza, quello su una città, dice il DUP, una città ancora più pulita, attenta alla sostenibilità. Ecco, qui abbiamo la grossa sfida del nuovo appalto di igiene urbana e quindi sia la possibilità di potenziare il servizio, sia anche l'ambizioso passaggio alla raccolta puntuale. Per finire, direi a quell'amico che deve venire, decidere se venire a Cesano Boscone che oltre a tutte queste cose che sono abbastanza, diciamo, nell'ambito dell'attività del comune, gli potrei dire che a Cesano troverebbe un tessuto associativo, sociale vivace. L'abbiamo visto in questi giorni con la ripresa dell'importante appuntamento della festa patronale, dove si è visto appunto una gran voglia di ritrovarsi da parte della gente intorno a momenti anche culturali, oltre che ricreativi, oltre che conviviali, e questo sicuramente fa un gran bene alla nostra città. E vorrei quindi concludere con anche un ringraziamento per gli organizzatori e per tutti coloro che a vario titolo danno una mano in queste situazioni.
Grazie consigliere Paladini. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e passiamo alla votazione della delibera avente ad oggetto l'adozione e l'approvazione per quanto di competenza del DUP 2023-2025, documento unico di programmazione. Prego.
Negri.
Favorevole, favorevole.
Bianco.
Favorevole, favorevole.
Paladini.
Favorevole, favorevole.
Bersani.
Favorevole, favorevole.
De Rossa.
C'è il microfono acceso, ma non ti sento. Io non so se lo sentite voi. Prova. Prova ad annuire se sei favorevole.
Si capisce il labiale, sì.
Si può fare così, dottore, per velocizzare.
Okay. Sì. Rutigliano. Non vedo neanche il viso.
Il microfono è acceso, devi... Ecco, prova. Inza. Rutigliano. Signora Rutigliano, ci senti? La vedo collegata col microfono acceso, ma oggi è un disastro, eh? Signora Rutigliano, Enza, ci senti? No, andiamo avanti. Non so come...
Facciamolo scrivere, magari, nella chat.
Ok. Adesso scrivo, dico...
Nella chat, in modo tale che sia visibile. Piazza.
Favorevole, favorevole.
Massacra.
Favorevole, favorevole.
Merano.
Favorevole, favorevole.
Pulice.
Astenuta per entrambe.
Marchesini.
Astenuto per entrambe.
Scusate, adesso mi sentite?
Sì.
Posso votare adesso?
Sì, certo.
Sì.
Rutigliano, però non ti abbiamo sentito la votazione. Favorevole?
Favorevole, favorevole.
Grazie.
Ottimo.
Grazie.
San Felici.
Che abbiamo fermo immagine e microfono spento. Oggi non imbrocchiamo.
A me?
Sì.
Sì.
È una interrogazione a scuola. No, aspetta. Allora, un attimo. La votazione del giù.
Contraria, contraria.
Io ho sentito contrario, contrario.
Ah. Dico, confermo io, contrario, contrario.
Grazie, Bianca.
Il consigliere Raimondo ha abbandonato il consiglio
io
comunale.
Io non lo vedo più collegato, mi aveva avvisato che aveva un problema forse con la batteria del cellulare.
Alle 21.07.
Ah, okay.
Quindi è assente. Bianchi.
Contrario, contrario.
Ok. Con un po' di fatica,
Molteni.
Ma delibera. Aspetta, mancava Molteni, scusami. Astenuta. Oggi è bellissimo. Guarda.
Ok.
Scusate, sì, per questi problemi, ma evidentemente. Allora, la delibera è approvata. Adesso le altre due le relaziono io relativamente velocemente, sono una, diciamo, conseguenziale all'altra. Nel senso che la prima riguarda lo scioglimento consensuale anticipato della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Cesano Boscone e Binasco, e la seconda è l'approvazione dello schema di convenzione tra i comuni di Cesano Boscone e Cusago per l'esercizio associato delle funzioni dell'ufficio di segretario generale. Avevo parlato con il presidente della commissione istituzionale Raimondo e avevo ritenuto, diciamo, non necessario passare in commissione istituzionale, quindi per questo facciamo anche una breve relazione qui in consiglio, su richiesta della dottoressa Bruno. Allora, voi sapete che abbiamo la gestione dei servizi di segretario comunale attualmente in gestione insieme al comune di Binasco. La durata era di 5 anni, era però prevista la facoltà, su richiesta, di poterne anticipare la risoluzione, come avviene in generale per qualsiasi tipo di contratto di collaborazione. In questo caso non è nata da una richiesta del comune di Binasco né di Cesano, ma da una richiesta direttamente della dottoressa Bruno per esigenze personali, quindi il comune di Binasco ci ha comunicato questa sua volontà, andranno in consiglio anche loro questa settimana. Sostanzialmente risolviamo quel contratto che avevamo fatto per cui lei gestiva questi due comuni. E di conseguenza, non di conseguenza perché non è un obbligo, però nel frattempo, come contemporaneamente, è stata trovata un'altra collaborazione, sempre su richiesta della dottoressa Bruno, con il comune di Cusago. Quindi sostanzialmente si passa prima da un servizio gestito col comune di Binasco, si passerà a un servizio gestito dal comune di Cusago. Per noi non cambia molto, direi praticamente niente. La dottoressa Bruno è la stessa, quindi non cambiamo il segretario, non c'entra niente, come abbiamo questo servizio da gestire e c'è, secondo me, poco altro da dire su questa delibera, salvo sapere se ci sono domande, se no passerei direttamente alla votazione. Apro comunque ovviamente la discussione su entrambi gli argomenti, se ci fossero anche interventi o domande. Tutto chiaro? Però, no, aspetta. Ok. Anche questa dobbiamo votarla con doppia votazione?
Sì, assolutamente sì, perché
Allora,
bisogna dare
bisogna
l'immediata
velocizzare,
esecutività a
esatto,
tutti e
siamo
due.
immediatamente esecutivi. Quindi la prima che votiamo è lo scioglimento anticipato del servizio gestito insieme al comune di Binasco. Prego.
Negri.
Favorevole, favorevole.
Bianco.
Idem, favorevole,
Paladini.
favorevole. Favorevole,
Bersani. De
favorevole, favorevole.
Ross.
favorevole. Favorevole e favorevole.
Rutigliano.
Favorevole, favorevole.
Piazza.
Favorevole, favorevole.
Massacra.
Favorevole, favorevole.
Primerano.
Favorevole per entrambe.
Pulice.
Favorevole per entrambe.
Marchesini.
Favorevole per entrambe.
Sanfelici.
Per chi ha
Sanfelici.
problemi con la webcam, accenda solo il microfono perché sennò non si sente. Sta felice, non l'abbiamo sentito, cioè ti vediamo. Se vuoi, prova a spegnere la webcam, accendere il microfono. Proviamo ad andare avanti, dopo recuperiamo il voto
Bianchi.
se...
Favorevole, favorevole.
Ho sentito anche San
Bianchi.
Felici, favorevole,
Sì. Bianchi.
favorevole. Favorevole,
Molteni.
favorevole. Favorevole si vede, è nella... È una forma di protesta silenziosa. Va bene, delibera è approvata all'unanimità. Adesso c'è l'ultima delibera, che è quella invece di approvazione dello schema di convenzione dello stesso servizio, ma tra i comuni di Cesano e Cusago. Prego, anche qui doppia votazione.
Negri.
Favorevole, favorevole.
Bianco.
Favorevole, favorevole.
Paladini.
Favorevole, favorevole.
Bersani.
Favorevole, favorevole.
De Ros.
Favorevole. Favorevole.
Rutigliano.
Favorevole, favorevole.
Piazza.
Favorevole, favorevole.
Massacra.
Favorevole, favorevole.
Primerano.
Favorevole, favorevole.
Pulice.
Favorevole, favorevole.
Marchesini.
Favorevole, favorevole.
San Felice.
È scritto favorevole, favorevole, non so se vale, però. Cioè...
Se ce lo facesse capire.
Lo facciamo scrivere nella chat. Scrivete nella chat. Ok, l'ho sentito.
Perfetto. Bianchi, anch'io.
Favorevole per entrambi.
Molteni.
Favorevole. Ok, finito con un po' di fatica. Provata anche questa all'unanimità, non ho altre delibere, avremo preso un consiglio con calma adesso anche ad ottobre, cercheremo di farlo in presenza, così cerchiamo di evitare qualche anche problematica legata magari al temporale. Grazie a tutti, non ho altri argomenti, dichiaro chiuso questo consiglio comunale del 26 settembre 2022. Buona serata.
Buona serata, grazie.
Buona serata a tutti.